La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati in questo venerdì sera, come di consueto, in compagnia con la giovane Italia. Ci siamo lasciati settimana scorsa con l'avvocato Guglielmo Stendardo e stasera ci ritroviamo con una novità, con un piccolo quiz, perché alla fine no, questo è un po' l'orario dei quiz in TV. Chiedo conferma al nostro Paolo Ghisoni. Paolo, ci sei?
Io sono il notaio, buonasera.
Buonasera notaio, infatti i notai sono notoriamente cattivissimi quelli dei quiz in TV, quindi sai proprio il physique du role per fare questa... Guarda, secondo me ci potresti pensare, potrebbe essere un risvolto interessante per la tua seconda carriera.
Beh,
così.
Se il paragone era il signor no...
ti ci rivedi?
No, poter vantare un aspetto estetico leggermente superiore, però
certo,
non è detto,
certo.
Cioè,
no, beh, de gustibus, Paolo,
come diceva qualcuno, non è bello ciò che è bello, ma che bello.
Esatto. No, ti dicevo, ci sta, no, di fare un quiz, alla fine questo giochi a premi, no, più o meno, siamo forse un pochino in là, perché forse sarebbe già l'ora del TG, ma a noi ci piace essere poco convenzionali, no, lo sai, e quindi guarda, in attesa dell'ospite di stasera, che il protagonista di questo quizzettone che ti sto per proporre a te, ma soprattutto a chi ci ascolta, lo conosce bene l'ospite di stasera, ma voglio spiegarti cosa andiamo a fare ora. Andiamo a dare in questa mezz'oretta insieme, stasera qualcosa in meno per lasciare spazio al prepartita di Torino-Fiorentina, giusto così, mettere due o tre indizi qua e là, perché chi indovina il giocatore in questione entro la fine della puntata, quindi entro le 20:30, quando saluteremo i nostri amici ascoltatori, lo indovina e ce lo scrive per primo sui nostri canali social, quindi Instagram La Giovane Italia e Facebook La Giovane Italia, si porta a casa la copia dell'almanacco 2021. E scusa se è poco.
Vabbè,
eh?
Quindi è una cosa per impallinati. Immagino, esatto, che anche il profilo che abbiamo scelto è da impallinati.
Da impallinati, molto impallinati. Ma io, prima di lanciarti due chicche su questo profilo, voglio presentare il nostro ospite, che lo premetto da adesso, sarà obbligato tassativamente a non dire il nome del ragazzo in questione fino alla fine della puntata, quando sveleremo l'arcano, perché questo è il primo indizio: il nostro ospite lo allena e lo sta lanciando tra i professionisti, e saluto quindi stasera mister Beppe Scienza, allenatore del Monopoli, che è qua con noi. Mister, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera a Paolo, un abbraccio forte.
Virtuale, purtroppo, Beppe.
Eh sì, purtroppo virtuale.
Guarda, io ho fatto il tampone, quindi potrei anche abbracciarti.
Bene.
Magari.
Volendo, ci vorrebbe un Mr. Fantastic per arrivare dalle parti di Paolo, da dove ci vuole.
No,
tu,
facciamo
mister,
che vado io da lui,
okay.
Perché Monopoli è uno dei posti più belli d'Italia, quindi
meglio.
calma,
Meglio.
Confermo.
Senz'altro. Mister, lanciamo due indizi su un tuo giocatore, ma sei obbligato a non dire il nome fino a fine puntata, perché insomma cioè abbiamo questo quizzettone su... Guarda, ne voglio dare un altro, voglio essere generoso, su questo tuo attaccante, un classe 2002, però basta, ora smetto, perché sennò è troppo semplice.
Vabbè, ma digli qualcos'altro, cioè destro, sinistro, con tutta la fatica che facciamo con l'anagrafica.
Allora,
alto, basso.
È alto, infatti lo sai a chi lo paragoniamo? Lo paragoniamo a Leonardo Pavoletti, quindi insomma...
Basta.
Mister, dimmi te, non so se hai capito di chi stiamo parlando, mister, dimmi te se ci può stare l'accostamento senza rivelare il nome.
È un bel accostamento, si deve lavorare tanto, ma non hai sbagliato secondo me come indirizzo, come idea di tipologia di giocatore.
Bene, però Pippo,
sì,
attenzione, siccome l'almanacco è in divenire,
vero,
facciamo questa cosa un po' interactive. Cioè,
interactive sempre per riprendere.
Chi ci ricorda.
Certo, si può fare. Il mister c'ha qualche suggerimento? Oltre a
ti ricorda? Ma guarda, è un giocatore di grande fisico, con un baricentro basso. Ha un baricentro basso, è atipico come giocatore per la statura che ha. Mi ricorda sicuramente qualche giocatore che ho già visto in passato, perché ha questa gamba non lunghissima per la statura che ha. giocatore scomodo da andare a contrastare perché difende bene palla. Questo baricentro basso, nonostante sia alto 1,88
per la precisione, da 88. Una grafica accuratissima raccolta dalla nostra squadra, 1,88 ti dico.
Un giocatore con questo tipo di fisico lo rende scomodo per gli difensori perché difende palla bene, si pianta su col grosso apparato gluteo e quadricipite che ha, è difficile portargliela via. Un ragazzo 2002 che è il primo anno che fa calcio a certo livello, è abbastanza sorprendente quello che sta facendo sicuramente.
Molto bene, andiamo avanti perché sennò,
sì, cioè, no, se
lo sai com'è, no?
No,
i furbetti del quartierino in 30 secondi, Google, alla
giusto,
fine.
Giusto, sì, basta così, parliamo, abbiamo già
parliamo,
dato troppi.
Parliamo di calcio, va, che ce n'abbiamo uno che qualcosina, insomma, rispetto a me e te, ne capisce, insomma.
Sì, direi nome nomen in questo caso, insomma, il cognome dice molte cose.
Bravo,
sulla sua...
come ti ho istruito bene!
Mamma mia, Paolo, che scuola quella di Paolo, mister, veramente, una scuola di vita, oltre che... Di giornalismo.
Paolo è troppo umile quando dice uno che ne capisce di più. Paolo ha tanto calcio dentro, basta leggere un po' i commenti che pubblica, io li leggo.
Ecco, quello un po' meno, tanto è vero che forse ti scappa questo, Beppe, il signore che conduce sta studiando da avvocato. La scorsa settimana avevamo Stendardo nel gruppo, noi abbiamo nel gruppo anche Filippo Mani, cioè io mi sto circondando di legali, perché prima o poi, quando mi arriva la corretta, io almeno passo la parcella, capisci?
Guarda, vai avanti così, di quello che pensi sempre a quello che dici, io leggo i tuoi commenti, ti ripeto, sei sempre molto schietto, molto vero. Fregatene, bravo, circondati di avvocati, perché qualche scemo ci sarà che...
Qualcosina in comune ce l'abbiamo, no? Da questo punto di vista.
Ci sono dei punti in comune sicuramente, mister, tra i vostri profili e le vostre personalità, direi, no?
È un bel complimento che mi fai.
Tieni presente una cosa, sì. Allora, visto che poi iniziamo anche la seconda parte, no, della nostra evoluzione, cioè... Tutti parlano di mercato, noi ci siamo presi la briga di dire consigli per gli acquisti, ma soprattutto se vedi giocare un giocatore, anche forte, anche importante, non aspettare che ti dicano gli altri dove va. Noi abbiamo la possibilità, confortata da personaggi come Beppe, di dire secondo noi sto giocatore qua, vedendolo giocare, finisce là. E posso mi concedi Pippo
certamente,
di andare
Paolo,
nella...
guarda,
anche perché voglio dire
me lo chiedi anche voglio
no
dire.
Voglio dire perché io Beppe l'ho conosciuto nell'ambito bresciano, prima Torino, no, poi dopo nella sua evoluzione a Brescia, arriva a Brescia, parte benissimo e gli dicono a livello input societario, mister, ci dobbiamo salvare, io me ne ricordo le sue parole perché sono anziano ma ho una buona memoria, ci dobbiamo salvare, evidenziamo i talenti. Poi se la squadra, voglio dire, riusciamo a gennaio a venderne qualcuno, siamo contenti tutti. Lui fa così, esplode il Brescia, giocatori in evidenza, magari i nomi li dirà lui, poi alla fine si inceppa qualcosina e chi paga? L'allenatore. Cosa succede? Che non è che la politica viene continuata, no, viene stravolta. Cioè tu sei partito con i giovani, li hai messi in evidenza, esoneri scienza e prendi gli anziani. Tanto per dirti come funziona nel calcio. Stessa cosa la Feralpi, identica, cioè io ho vissuto la stessa esperienza, però torno, non per far l'avvocato a proposito di...
Mi rubi anche il mestiere, oh mamma mia.
No, vado solo su l'ambito bresciano, sì. C'è una forte connection bresciana nell'ambito della Serie A,
sì.
Zerbi, precedentemente Guardiola, precedentemente o... contemporaneamente Baronio, Pirlo, insomma, diciamo che da lì qualcosina di buono è uscito. Siccome Beppe l'ha frequentata,
Corini,
zona,
insomma, anche
io parto da quello che sto vedendo in un giocatore che peraltro è un amico, quindi non glielo dirò mai, però so più o meno come stanno andando le cose. Beppe, ti sei accorto nelle ultime partite, magari non l'hai visto giocare il Sassuolo, di quale zona di campo sta perlustrando a livello esplorativo in questa ipotetica connection? Ripeto, De Zerbi, Guardiola, tale Manuel Locatelli.
Ma io ho visto Sassuolo poche volte, purtroppo l'ho visto contro la Juventus, che combaciavano gli orari per vedere la partita, E Manuel Locatelli, secondo me, in questo momento è uno dei giocatori più interessanti nel panorama italiano. De Zerbi di sicuro lo sta valorizzando, perché Locatelli è un giocatore che vuole la palla, vuole giocare, non la butta mai, e De Zerbi è maniacale da questo punto di vista. Una delle squadre in Europa che parte dal basso con una pulizia, con una qualità, con un'organizzazione, c'è lavoro dietro. Locatelli, credimi, io sono sorpreso, perché sì, sapevo che fosse un giocatore forte, ma non così prepotentemente adesso la ribalta. Locatelli è destinato a una carriera importante, proprio forte, un centrocampista moderno, un centrocampista completo, ma credo che De Zerbi ci abbia messo molto per valorizzare questo giocatore.
Insomma, Paolo, dove volevi arrivare? Dai, con la connection.
Io volevo arrivare che, secondo me, Locatelli in Italia può finire solo in una squadra, ma non ci va. E secondo me va all'estero l'anno prossimo. E io sarei il primo ad essere contento se ciò accade, perché significherebbe, come diceva giustamente Beppe, non interrompere un percorso ascensionale che ha ripreso dopo la parentesi Milan, nel quale mi ha raccontato che dopo quel gol alla Juventus si aspettavano tutti che ogni partita fosse come quella, e lui non ha retto questa situazione. Peraltro, grande dimostrazione di umiltà e grande dimostrazione di, come dire, da un, tra virgolette, piccolo fallimento si può diventare giocatori. È una cosa da trasferire, come messaggio ai ragazzi. Non siamo i primi in questa situazione, in prima linea. Nel caso specifico, secondo me va al City. E spero vivamente che ciò accada, perché ultimamente, per come lo vedo giocare, e poi dopo lo sai, nel nostro gruppo fortunatamente abbiamo persone che capiscono il calcio più di noi, abbiamo buttato il sasso nello stagno, e lo stagno era di legno, come naturalmente sai benissimo, una citazione di una canzone. Alla fine è rimbalzata questa informazione, secondo me lui è un giocatore che finisce lì, perché comincia a giocare tra i due difensori, si abbassa, riceve palla, fa un ruolo un po' un déjà vu nel concetto tattico calcistico di Guardiola, ma magari, perché vuol dire che anche sdoganiamo finalmente dei giovani italiani top, ce ne sono altri che potevano fare quel percorso. Lorenzo Pellegrini, secondo me, per il calcio inglese perfetto, non dico Barella perché vabbè, lo conosciamo da tempo, però credo che questa sia un po' la situazione, diciamo, che ci auguriamo, anche se non sono in Italia, ma dobbiamo anche dire che se il calcio in alcuni paesi è avanti, è giusto che auguriamo il meglio a ragazzi a cui teniamo personalmente e come progetto, insomma.
Paolo, mi permetti una cosa?
Assolutamente, sei tu il protagonista.
Doverosa, direi.
Un'idea.
Guarda, io sono uno degli allenatori che ha sempre avuto progetti per le mani sui giovani, no? Impregnati sui giovani. Anche quest'anno si parla di minutaggio, noi siamo una società che fa minutaggio, però è assurdo che in Italia tutti vogliono parlare di giovani, fare minutaggio, fare cassa, e non si ha un minimo di pazienza con questi ragazzi. Noi vogliamo giocatori giovani, che costino poco, che siano forti, che rendano subito, che vengano venduti a grosse cifre. Non gli permettiamo mezzo errore. Ma questa non è la mia società, sono tutti così. Non c'è un minimo di pazienza su questi giocatori giovani. E sarebbe assurdo che Locatelli andasse all'estero. Sarei contento se andasse al City, perché va nel top dei top con l'allenatore più bravo, più che ha più calcio dentro in assoluto, più maestro di tutti probabilmente, ma perché all'estero hanno 16 anni, i giocatori li buttano dentro, li fanno giocare in Serie A, 17 anni, sono dei talenti. In Italia a 22 anni facciamo ancora minutaggio con giocatori che hanno 22 anni, Paolo. A 22 anni in Inghilterra sono già 5-6 anni che giocano magari a grossi livelli. Però noi vogliamo tutto e subito, la moglie ubriaca e la botte piena. E poi i giovani si perdono, perché creiamo delle illusioni con questi minutaggi, poi dopo i ragazzi tante volte non reggono le aspettative, perché chi è che capisce chi gioca per merito, chi gioca perché sta facendo minutaggio? Io sono fortunato che nella mia società ho dei giovani che sono talmente bravi che giocherebbero a prescindere dal minutaggio o meno. La mia società lavora da tanti anni il monopolio appunto sui giovani, e quindi ci sono delle scelte oculate sui giovani, però non si ha pazienza, Paolo. Io leggo anche a livello di Serie A, Paolo, un attaccante, adesso faccio un esempio, Bonazzoli qualche anno fa era uno dei giovani più promettenti che c'era in Italia, no? Sempre per rimanere nell'ambito bresciano, che piace a te. Bonazzoli però in tutti questi anni quante partite ha fatto? E quando esplodono questi giocatori? E quando gli diamo la possibilità di giocare questi giocatori? Possibile che in tutte le squadre di Serie A e B italiane, poi Serie A, tutti gli attaccanti stranieri che sono arrivati sono più bravi dei nostri attaccanti? Non abbiamo attaccanti bravi per poter buttare dentro come quarta o quinta punta? Bonazzoli, cioè, è un 97, ha 20-34 anni, e quante presenze avrà fatto in Serie A o B? Ne avrà fatte 40?
Posso aggiungere la cosa che mi fa più imbufaliere di tutti? È oramai una cosa che è risaputa, che noi come, diciamo, progetto portiamo più volte avanti. Lo straniero che arriva in Italia si deve ambientare. Il giocatore italiano che arriva a determinati livelli non è pronto. È chiaro, se non è pronto, se fosse pronto giocava già titolare prima. Si deve, giustamente, come dicevi tu, ambientare. E io mi rifaccio sempre a un grande personaggio del calcio italiano e poi inglese, che è Liam Brady, che è stato responsabile dell'Academy dell'Arsenal, scusate, che raccontava come hanno liberato lo spazio tale Cesc Fabregas, cioè loro avevano Vieira come giocatore, ok? Al compimento del 18° anno hanno detto: vabbè, ma come facciamo a valorizzare un giocatore di questo genere? Vendiamo Vieira. Sappiamo che le prime partite di Fabregas, 10-15, saranno un disastro, ok? Però poi alla fine, siccome non abbiamo l'obbligo di vincere, ma abbiamo l'obbligo di valorizzare i nostri prodotti dell'Academy o comunque dei giovani, questa è la nostra filosofia. Tu dimmi, in Italia, tolto forse il Sassuolo e poche altre realtà, chi può avere e può permettersi una liceità del genere? Perché poi dopo tu sei allenatore, cavalchi e l'hai vissuto sulla tua pelle, te l'hanno fatto questo ragionamento, tu ci hai creduto, ma alla fine il sederino ce l'hai rimesso tu, perché alla fine ci hai creduto.
Paolo,
col Brescia lì, dimmi due giocatori scarsi che sono usciti da quel Brescia lì.
No, ma guarda, io ho avuto quell'anno la fortuna di conoscere Gino Corioni, che è stato un personaggio controverso a Brescia, e nell'anno in cui allenavo io il Brescia lui fece una scommessa su di me incredibile, uno sconosciuto portato in una squadra retrocessa. Gino Corioni mi fece veramente da padre quell'anno, tutti pensavano che io e lui avessimo un rapporto. Io il bene che ho avuto a quell'uomo l'ho avuto a pochi personaggi del calcio, uscivo a cena almeno due volte a settimana con lui, mi chiamava all'improvviso col suo modo burbero: cosa stai facendo? Mi diceva: Brescia, sono a casa, starò cenando, lascia lì che andiamo a cenare a te. Questo era il personaggio, mi portava a cena e mi raccontava, ma una persona, un vulcano di esperienza. E mi disse una frase quando io firmai il contratto con il Brescia. Mi fa: senti una cosa, a Brescia vogliono venire tutti, io voglio un attore giovane. Mi hanno parlato bene di te, che lavori con i giovani, io vendo tutti i giocatori che ho, tutti quelli che hanno richiesto io li vendo. Recupero tutti i prestiti che ho dalla Serie C, dobbiamo a dicembre vendere uno o due giocatori, se no io ti giuro sarà cinesca. Quindi lavora tranquillo, ma hai certi paletti da considerare. Il più importante è che dobbiamo valorizzare i giovani, cerchiamo chiaramente di salvarci, sarà dura salvarci, mi disse. La mia sfortuna, caro Paolo, è che io partì talmente bene che dopo due mesi eravamo primi scuole in classifica e tutti pensavano che avevo risolto i problemi del mondo. Cominciai ad avere una serie di infortuni clamorosi, persi giocatori importanti e andai un po' in difficoltà. E poi tu sai benissimo che a Brescia basta che pesti i piedi a
qualcuno.
Però ti dico che a dicembre Corioni vendette Leali alla Juve, Berardi e Juan Antonio alla Sampdoria. Tre giocatori e Brescia andò avanti e va avanti ancora adesso. Ogni tanto leggo che qualcuno si ricorda di questo particolare. Perché se Brescia non avesse venuto quei giocatori in quel momento, avrei avuto grossi problemi economici. Io venni esonerato tre giorni prima dell'ultima di campionato di Natale, ok? E lì poi comprarono Caldirola, Fausto Rossi, Piovaccari, reintegrarono Martinez in rosa. Come hai detto tu, pazienza, rimane una delle più belle esperienze che mi sia capitato. Però, Carlo, io ho fatto esattamente quello che mi era stato chiesto di fare. Se io fossi partito un po' meno bene, e avessi fatto lo stesso percorso a novembre-dicembre con qualche risultato positivo in più, di sicuro avrei continuato quell'esperienza a Brescia. E invece, Paolo, mi è andata male. Ho continuato a lavorare con i giovani, 2 anni a Salò, dove giocavo con 8 giovani su 11. A Monopoli,
su 3 anni che andiamo in quella, secondo me, dal mio punto di vista, a livello filosofia, con le potenzialità che ha Pasini, con le potenzialità che ha quella società, è ancora peggio come idea. Cioè, un voglio ma non posso, che secondo me rischia di essere la Cremonese attuale, no? Con Arvedi, che comunque ha una potenzialità devastante, ma che lotta per non retrocedere, quando potrebbe tranquillamente avere una squadra come diciamo potenzialità economiche che fa l'Europa League. Quindi, da un certo punto di vista, perdonami Beppe, ci hai rimesso tu un po' le penne, ma io sono contento che il calcio, ancora una volta, quando 1+1 = 3, mette in evidenza alcune pecche di alcuni fenomeni, per parlare in maniera molto schietta. Cioè, perché poi le persone genuine che ci mettono il cuore, la passione, ma che poi alla fine non vengono supportate, ma vengono supportate nel nome poi dopo di tante altre cose, è un po' giusto, sai. Alcune volte, poi lo sai, purtroppo incontinenza verbale a una certa età, quando le bugie hanno le gambe corte, quando vuoi far vedere che sei qualcosa ma non sei quel qualcuno, vabbè, fa niente. Vorrà dire che è giusto che magari alcune società che non hanno il tuo potenziale economico, ma hanno un'identità e hanno una coerenza, siano più avanti di te. Ed è il bello di questo sport, probabilmente è quello che ci fa a un certo punto riassaporare, non voglio bestemmiare, ma la giustizia divina ogni tanto nel calcio c'è, da questo punto di vista.
Sì, sono d'accordo. Infatti io, guarda, cito sempre come esempio, per quello che non conosco in realtà, perché non ho avuto il piacere di conoscere nessuno delle persone che lavora nel Cittadella, ma io ritengo Cittadella il più bel esempio di lavoro genuino, silenzioso, sottotratto, con risultati.
Te la racconto io come funziona?
Sportivo Cittadella, fenomeno.
Te lo racconto io. Nel Cittadella l'allenatore, davanti al gruppo, Stefano Marchetti, si mette all'inizio dell'anno e dice: allora, qui dobbiamo valorizzare alcuni giocatori che sono rientrati. Poi c'è come con una filosofia, diciamo, di base, come quella che hai spiegato tu, nostrana chiaramente. Qualsiasi cosa succede, ma qualsiasi, questo signore qua, che è Roberto Venturato, ma che prima era comunque Foscarini, non è mai in discussione, mai.
Foscarini.
Mai, cioè qualsiasi cosa succede, la responsabilità è vostra.
Va sempre bene.
È così che si fa calcio,
Ma sai perché, Paolo? Perché è ancora una società dove il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo e l'allenatore fa l'allenatore, con l'aiuto del direttore sportivo, del presidente, ci mancherebbe. Ma oramai troppo spesso i presidenti e i direttori sportivi non si capisce più quali sono le due parti. Tutti vogliono fare la formazione, tutti vogliono entrare nelle scelte tecniche, tutti vogliono fare il mercato, perché poi il divertimento grosso è quello, e vedo tante società che vanno in difficoltà. In Cittadella, che è un esempio da mutuare in tutta Italia, no, non lo si prende in considerazione.
No, ma ti aggiungo una cosa, poi dopo siamo quasi alla fine, sì, quindi non voglio.
Sì, esatto.
Ti aggiungo una cosa: Stefano Marchetti, sarà un caso che è un fenomeno e rimane al Cittadella? L'hanno cercato tutti, ma lui ha capito perfettamente che se deve incidere rimane in una società per arrivare. Ha fatto finale playoff contro il Verona, vabbè, 2-0, la finale è andata. Cioè, noi abbiamo la fortuna di parlare spesso con Manuel Iori, è una ferita a cuore aperto, però nel calcio succedono queste cose. Però è una società, come giustamente dici tu, con un'identità, ma dove c'è un veramente direttore sportivo che è un po', per certi versi, del nostro stampo, che sa perfettamente che rimanere a Cittadella ogni anno significa poter fare il proprio lavoro. Andare in un'altra squadra, andare in una società più prestigiosa, con più blasone, significa rinnegare se stessi e vendere l'anima al diavolo.
Non lavori. Paolo, il Cittadella è retrocesso qualche anno fa dalla Serie B, dopo tanti anni. L'anno dopo è salito subito in Serie A, ha vinto il campionato, subito, immediatamente. Questo è il segno di una società che non perde la testa, che mantiene il progetto che ha portato avanti, che una disavventura non fa cambiare le cose. Invece, come a Brescia, si parte con un progetto sui giovani, su valorizzare, poi fa 5-6 risultati buoni e già si parla di Serie A. ma questo succede anche in Serie C da noi, leggo di squadre che hanno un tipo di progetto, vanno bene qualche settimana, questo progetto è già messo in disparte, si parla già di una cosa che poi non è possibile, quindi hai ragione, chi riesce ad avere le linee guida e mantenere quelle linee guida, poi chiaro che l'allenatore sono i momenti che va mandato via perché sbagliamo a lavorare, non abbiamo in mano lo spogliatoio, ma chi è che riesce esattamente, Paolo, a capire quanto stai lavorando, come stai lavorando, le difficoltà che ti mettono
a disposizione? No, dobbiamo fare un discorso dirigenziale troppo ampio.
Un discorso troppo ampio, ci risentiamo in separata sede, anzi, direi che rinnoviamo l'invito al mister, perché insomma, purtroppo il tempo stringe ancora di più questa sera.
Monopoli o l'Italians,
Monopoli o l'Italians, mister, dobbiamo ai nostri ascoltatori il nome dell'indovina chi era il ragazzo di cui stavamo parlando a inizio puntata.
Si chiama Samele.
Esattamente, Luigi Samele, attaccante di classe 2002, lo conosce, d'altra parte lo allena.
Secondo te lo allena?
forse l'ha visto un paio di volte sgambettare. Bisogna che vi devo cassare purtroppo il contraddittorio.
Una primavera importante, perché lui può fare ancora la primavera l'anno prossimo.
Ma sarebbe bene che non ci tornasse a primavera. Quindi...
No, ma ti dico, sai perché ti dico a primavera? Perché se lui rimane in Serie C... è un attaccante, o punti su attaccante giovane, sapendo di prendere tutti i rischi del mestiere, sapendo che può anche fare 10 partite senza farti gol, ma lo proteggi, lo difendi e lo porti avanti, perché sennò un attaccante così giovane o è un fenomeno o rischia di perdersi.
Ti fermo, dobbiamo poi fare una parentesi sulla primavera che fa giocare i ragazzini alle 11,
sì,
e che io detesto, quindi mi auguro che questo ragazzo giochi nel Monopoli o in qualche... situazione professionistica
e non in primavera, senz'altro.
Le punte giovani o sono forti o vedere, tu guarda in Serie C quante squadre hanno una punta del 2002 titolare che gioca e
nessuna.
Ci dobbiamo fermare qua, purtroppo, mister. Ci dobbiamo fermare qua perché ci reclama il prepartita di Torino-Fiorentina. Quindi dobbiamo salutarti a malincuore e rinnovarti l'invito per una puntata molto presto. Insomma, perché di cose da parlare ne abbiamo tantissime. Quindi ti ringraziamo, ti auguriamo un in bocca al lupo per la stagione a te e al tuo Monopoli e a Samele. Paolo, ti saluto come sempre, siamo riusciti ad andare lunghi quando invece dovevamo essere corti e quindi vabbè, non ci facciamo sempre riconoscere noi. Buona serata a te, buona serata a tutti i nostri amici ed amiche, ci troviamo sempre qua, come sempre, su TMV Radio con la Giovane Italia. Ciao!
La Giovane Italia.